Il tuo cane è il tuo cane. Che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
Non fermarti. Con Samsung Galaxy Watch 6 è come avere un personal coach sempre con te. Supera i tuoi limiti e monitora i tuoi progressi. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.
One Podcast. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale.
Un giorno qualunque del 1983, Paul Morrissey è seduto sul divano di casa sua, a Trafford, un sobborgo di Manchester. Cerca ispirazione per nuove canzoni da mettere nel primo album del suo gruppo, The Smiths, stesso nome per band e album, che uscirà nel febbraio dell'anno dopo e lancerà definitivamente il gruppo come uno dei più interessanti del mondo musicale inglese. Così, perso nella penombra del suo appartamento, Morrissey si trova per le mani un vecchio libro, un tascabile della Pan, che risale al 1967, Beyond Belief, da non credere, sarebbe in italiano, ma non l'hanno mai tradotto. Non ha neanche bisogno di aprirlo, gli basta guardare la copertina per ricordarsi tutto, tutto quello che accadde nella brughiera di Manchester quando era bambino. Sono Carlo Lucarelli e quella che voglio raccontarvi è la storia di Ian e Myra, gli assassini della brughiera. Lei è una biondina dallo sguardo cattivo che ti fissa sotto una frangetta platinata che le arriva quasi sugli occhi. Un sorriso appena accennato sulle labbra gonfie di rossetto, che si immaginano molto rosse, anche se la foto è in bianco e nero. Non era così una volta. Quando viveva al numero 20 di Eaton Street a Gorton, alla periferia di Manchester, in un appartamento così piccolo che doveva andare a dormire dalla nonna, ed era un bene perché Bob, il padre, ogni tanto tornava a casa ubriaco e picchiava, e Nellie, la madre, era una donna dura e picchiava anche lei. Insomma, una volta, sul finire degli anni 50, Myra Hindley era una buona ragazza della classe operaia, coscienziosa e brava a scuola. Tanto che gli insegnanti le propongono di andare all'università, ma Myra si ferma lì perché vuole aiutare la famiglia. Una ragazzetta tranquilla e quadrata, a cui piace andare a ballare alla Alhambra con le amiche, niente ragazzi, non la notano neppure. Una brava ragazza che ama Duke, il cane della nonna, e che lavora come dattilografa nella sede di Manchester della Bradby e Inchcliffe, un'azienda chimica scozzese. Poi, un giorno, il 16 gennaio del 1961, cambia tutto. È un lunedì mattina. Myra arriva al lavoro col suo cappottino stretto col colletto di pelliccia e il suo capo gli presenta un nuovo impiegato che lavorerà con lei. Ecco, lui è un giovanotto dalla fronte alta, i capelli pettinati all'indietro, le labbra piegate all'ingiù in una smorfia sprezzante e anche lui ha lo sguardo cattivo, come lei, nelle foto scattate dalla polizia. Ecco, Ian Duncan Stewart Brady, quello sguardo lì, ce l'ha da un pezzo, prima ancora di incontrare Myra, praticamente da sempre. Ian ha 10 anni quando seppellisce vivo un gatto. I suoi l'hanno mandato dal droghiere e lui cattura un gatto di strada con la borsa della spesa e lo chiude in un buco del giardino. Non sarà tutta colpa sua. Ian viene abbandonato dalla madre, il padre non sa chi è, e vive in affidamento da una famiglia all'altra, a Glasgow, in Scozia. Un ragazzino che non si interessa a niente, che non legge, non ha hobby, non ha amici. Va male a scuola e ogni tanto finisce alla stazione di polizia del quartiere. Molla la scuola, trova lavoro come cameriere, apprendista macellaio, quello che c'è, li molla tutti. Finisce dentro qualche altra volta e nel novembre del 1957 lo mandano a Manchester dalla sua mamma biologica, che nel frattempo ha sposato il signor Brady, un fruttivendolo benestante, e può prendersi cura di lui. A Manchester, Ian sembra mettere la testa a posto. Ha finalmente trovato un interesse e legge moltissimo, anzi studia proprio. Libri sul nazismo, Il processo a Eichmann, 6 milioni di morti, Pogrom, sono libri contro il nazismo, ma lui li legge a modo suo, nel senso opposto. il suo preferito, quello che sottolinea a morte annotandone i passi, è il Mein Kampf di Hitler. Intanto ha trovato lavoro alla Bradby e Hinchcliffe e quel lunedì mattina conosce Myra. Sono così presi, ognuno nel proprio mondo, che non si notano per mesi. Poi Myra vede Ian a cavallo della sua Tiger 200, una bella moto, casco e giubbotto di pelle, finalmente lo nota e siccome lui il primo passo non lo fa mai, un giorno lei lo invita a prendere un caffè. Così cominciano a frequentarsi, vanno al cinema, poi a casa della nonna di Myra a bere vino, Ian le sciorina i suoi sproloqui nazisti, ha imparato a imitare la voce di Hitler, aggiungono la lettura dei libri del Marchese de Sade, la storia antica, greci e romani, quando raccontano di massacri. Myra si innamora, lo scrive nel diario, I love Ian. Si mettono insieme, lei comincia a vestirsi come lui, stivaloni, calzoni stretti, giacca di pelle, un lungo cappottone nero. Poi un giorno Ian dice a Myra una cosa. Gli è tornato in mente un film che ha visto, Compulsion, da noi Frenesia del delitto, basato sulla storia vera di due giovani che uccidono un ragazzino per provare la loro interpretazione distorta della teoria del superuomo di Nietzsche. Ian dice, e se commettessimo il delitto perfetto? Marie ha 8 anni. Sta tornando a casa una calda serata di luglio del 1963 quando un furgoncino nero si accosta al marciapiede e comincia a seguirla a passo d'uomo. Al volante c'è Myra. L'accordo con Ian è che lui la precede con la moto e appena vede una vittima che possa piacergli, la segnala con i fari a Myra. Lo ha fatto per quella bambina, così Myra la supera, apre lo sportello del furgoncino per invitarla a salire, ma appena la bimba si volta, Myra si accorge che è Marie, la vicina di casa di sua nonna, abita nella porta di fianco alla sua. Così si spaventa, chiude lo sportello e tira dritto, senza che la bambina neanche immagini la fortuna che ha avuto quella sera. Pauline non è altrettanto fortunata. Se ne sta andando a ballare da quello che noi sarebbe il circolo dei ferrovieri. Sua madre non voleva, ma dai, a 16 anni, è venerdì, i suoi amici l'aspettano là, così va bene. Pauline si infila il suo vestitino rosa, col collo quadrato e gonna appena al ginocchio, molto di moda all'inizio degli anni 60, e parte. Ian l'ha notata, fari con la moto. Myra si è accorta che conosce anche lei, ma questa volta ha paura della reazione del suo ragazzo, così accosta, apre lo sportello e le chiede di salire per aiutarla. Ha perso un guanto lì vicino, nella brughiera di Saddleworth. Ci tiene molto. È un regalo di sua madre. Se Pauline le dà una mano, poi le regala dei dischi. Pauline accetta. Arrivano ad una collinetta. Arriva anche Ian, tranquilla, è venuto ad aiutarci anche lui. E invece Ian afferra Pauline e la trascina dietro le rocce. Myra si chiude nel furgoncino finché Ian non torna a bussarle sul finestrino e la porta a vedere cosa ha fatto. Dietro le rocce, stesa sull'erba, c'è Pauline, con il vestito strappato e un taglio sulla gola che l'ha quasi decapitata. La seppelliscono con una vanga che si sono portati dietro e se ne tornano a casa. John ha 12 anni, è un ragazzino sdentato, molto simpatico, che una sera di novembre del 1963 sta tornando a casa dal cinema, una mano nella tasca dei jeans canticchiando come fa di solito. Myra è sempre al volante, ma questa volta di una Ford Anglia presa a noleggio per sostituire il furgoncino, che era dei suoi e non si sa mai ci trovino qualcosa. Seduto accanto a lei c'è Ian. Fermano il bambino. Ancora in giro a quest'ora, è già buio, dai che ti diamo un passaggio. Stessa scusa, passiamo un attimo dalla brughiera a cercare il guanto di Myra. Poi Ian lo porta sulla collina, la stessa dell'altra volta, Holling Brown Knoll si chiama, e lo uccide. Non si fermano più. Nel giugno del 1964 Kit ha appena compiuto 12 anni ed è un ragazzino dai capelli color sabbia con un paio di occhiali dalle lenti grosse come il fondo di una bottiglia che sta andando a casa dalla nonna. Myra adesso guida una mini Minor bianca che ha comprato usata. Ian è con lei, ha una macchina fotografica al collo e la scusa è quella di farsi aiutare a caricare degli scatoloni, poi nella brughiera a cercare il guanto e anche Kit finisce sotto la collina. Prima di seppellirlo Ian gli scatta alcune foto. Leslie Ann, invece, di anni, ne ha solo 10. È una bambina un po' timida, a cui piace moltissimo la musica. E infatti, mentre se ne sta andando dalla fiera di Natale, il 26 dicembre del 1964, assieme ad un gruppo di amici più grandi, sente che stanno suonando Little Red Roasters dei Rolling Stones, la sua canzone preferita. Così, dice agli altri, arrivo subito, e torna indietro a sentirla. E invece incontra Ian e Myra, che la portano a casa perché vogliono fotografarla, non solo. La registrano anche e sul nastro si sente bene con quanta crudeltà Myra partecipi alla cosa. Continuerebbero così per un bel po', se non fosse che ad un certo punto Ian fa un errore. Si dice che quando a conoscere un segreto le persone sono due, ce n'è già almeno una di troppo. Figurarsi quando sono tre e una è Dave Smith. Dave è il cognato di Myra. Ha sposato sua sorella Maureen. È un ragazzone che lavora come elettricista in una ditta, mezzo alcolizzato, ancora traumatizzato dalle botte e gli abusi subiti nell'infanzia che lo fanno balbettare. Sconvolto dalla morte della figlia di 6 mesi. Dave entra nell'influenza di Ian, che gli fa leggere i suoi libri, lo indottrina con i suoi discorsi sul superuomo e ci gioca anche, crudelmente. Come quando una volta gli punta alla testa un revolver in cui ha lasciato un proiettile, come una specie di roulette russa, e Dave resta lì, a bocca aperta, con la canna in mezzo alla fronte, a sentire il clic a vuoto che per fortuna non gli fa saltare la testa. Bene, il 6 ottobre del 1965 è un martedì sera. Myra adesso guida una mini Countryman color turchese presa a noleggio. Lei e Ian se ne vanno in giro e trovano un ragazzo sul marciapiede davanti alla stazione. Edward ha 17 anni, era andato al pub per trovarsi con un amico con cui andare alla partita del Manchester United, di cui è un grandissimo tifoso. L'amico però non c'era, così Edward si è bevuto un paio di pinte da solo e adesso è lì che non sa cosa fare, perché è ancora presto per tornare a casa ed è una bella serata, più calda del solito. Perché non va con loro? Hanno un sacco di vino a casa. Edward accetta e prima di salire in casa con lui, Ian dice a Myra di andare a chiamare Dave. Myra ci va, dice anche a lui del vino. Dave accetta di corsa e quando entrano in casa trovano Ian in soggiorno che sta sopra Edward seduto sul divano e lo colpisce alla testa con un'accetta. Dave si mette a vomitare. Poi, come un automa, terrorizzato e sotto shock, gli aiuta a pulire tutto quel macello e a portare in una stanza al piano di sopra il corpo di Edward avvolto in una coperta. Bevono insieme una buona tazza di tè e verso le 3 del mattino buonanotte, come se niente fosse, e Dave se ne torna a casa. Si lava, va a letto accanto alla moglie che dorme, poi torna in bagno a vomitare di nuovo, sveglia Maureen e le racconta che cosa è successo. Maureen strilla, piange, Myra è sua sorella, ha paura. Fuori il lattaio mette le bottiglie accanto alla porta e loro scendono con un coltello e un cacciavite perché pensano che sia Ian. Poi escono, vanno alla cabina telefonica più vicina e chiamano la polizia. Alle 6.07 risponde l'agente Edwards che fa il turno di notte alla stazione di polizia di Hyde, il quartiere vicino. Fa fatica a capire quello che Dave balbetta, omicidio, pericolo, questione di vita o di morte. La polizia va a vedere e trova Dave e Maureen fuori di testa col cacciavite in mano. Li portano alla stazione e chiamano a casa l'ispettore Will, che avrebbe il giorno libero, che a sua volta chiama il sovrintendente Talbot e il sergente Carr. Si aggiunge anche il detective Fairley, del CID, la sezione investigativa. Un giovanotto che litiga con gli altri perché sa tutto lui. E vanno a casa di Ian e Myra. Gli apre Myra, vestita come per andare in ufficio, gonne e giacchetta, scarpe bianche col tacco, truccata e caschetto color platino in ordine. Ian è sul divano del soggiorno, dove stava dormendo in mutande. È successo qualcosa ieri notte? No, niente. Possiamo dare un'occhiata in giro? Ma certo. Tutto a posto, tutto in ordine. L'appartamento, come scrive Emily Williams nel suo libro che tanto colpirà Morrissey, sembrava quello di Mary Poppins. Al piano di sopra però c'è una porta chiusa. O salta fuori la chiave, dice il detective, o la buttiamo giù a calci. Salta fuori la chiave. I poliziotti entrano nella stanza e trovano una coperta arrotolata sul pavimento, da cui spunta un piede. All'inizio, a finire nella camera di sicurezza della stazione di polizia di Hyde è soltanto Ian. Myra la rimandano a casa. Hanno raccontato che Ian e Edward stavano bevendo insieme quando hanno cominciato a litigare. Edward è diventato violento e Ian l'ha colpito con l'accetta. Un paio di giorni dopo arrestano anche Myra per complicità in omicidio. Ed è lì che gli scattano la foto con lo sguardo cattivo. Ma gli sta andando bene. Le indagini si fermerebbero a Edward se non fosse che il detective Farley, quello che sa tutto lui, non è convinto. Ribalta la casa di Ian e Myra e trova un taccuino in cui Ian ha annotato una serie di nomi, attori, amici, parenti, il suo, e John Kilbride. John, il bambino sdentato che canticchiava sempre, scomparso nel novembre del 63. La polizia riparte da capo, comincia a setacciare la brughiera sulla base di alcune foto scattate da Ian e interroga di nuovo Dave, il cognato di Myra, che si ricorda che Ian gli aveva parlato di alcune borse che aveva nascosto nell'armadietto di una stazione. Se li fanno tutti e le trovano alla Central Station. Ian aveva nascosto le borse perché aveva paura che gli trovassero in casa i libri su Hitler. Chissà cosa avrebbero pensato di lui. Sono peggio le fotografie scattate alle vittime e il nastro che ha registrato le torture compiute da Ian e Myra. Ecco, quello sì che fa pensare male. Intanto le ricerche nella brughiera si sono ristrette alla collina di Holland Brown. Ci arrivano 3 pullman di poliziotti con le vanghe e il 16 ottobre, proprio quando sta per farsi buio e bisogna lasciar perdere, trovano qualcosa dentro una pozza tra le rocce. Sono i resti di Leslie Ann, la bambina che era tornata indietro ad ascoltare la sua canzone preferita dei Rolling Stones. Per una manciata di mesi, perché la pena di morte per l'omicidio viene abolita in Gran Bretagna nell'ottobre del 1965, Ian e Myra non finiscono sulla forca. Sono diventate le persone più odiate del Regno Unito. Myra l'hanno definita «the most evil woman of all time», la donna più cattiva di tutti i tempi. Anche perché la loro apparente normalità, il loro essere uno di noi, come si intitola il libro di Carol Ann Lee dedicato a Myra, «One of Our Own», con l'amato cane Puppet e i picnic con gli amici sulla collina sotto la quale hanno sepolto le vittime, ecco, tutto questo fa paura. Nel maggio del 1965, dopo 2 ore e mezzo di camera di consiglio, vengono condannati tutte e due all'ergastolo. Poi, un giorno qualunque del 1983, Paul Morrissey si trova per le mani il libro che gli riporta alla mente quei giorni, la paura, l'angoscia, l'orrore, aveva la stessa età dei bambini uccisi. E per il suo gruppo The Smiths scrive una ballata lenta e molto triste che si chiama Suffer Little Children, da una frase di Gesù nel Vangelo. Qualcuno si arrabbia perché nomina i bambini. Alla mamma di Leslie Ann invece piace e lei e Morrissey diventano amici. Si dice che un giorno le compagne di cella di Myra l'abbiano sentita canticchiare tra sé proprio Suffer Little Children.
Radio DJ Carlo Lucarelli. Giallo. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast.
Cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.